Grazie mille al Circolo della Cultura e delle Arti, a Thomas Janssen, l'amico Thomas. Allora, il problema di Brexit, un breve inquadramento. Tutti quanti conoscete di cosa si tratta, no? Si tratta del divorzio fra l'Unione Europea e diciamo il Regno Unito. Però la storia è antica, il Regno Unito è nell'Unione dal 74, quando si chiamava Comunità Economica Europea, non è mai stato molto favorevole all'integrazione europea. In particolar modo il Regno Unito non ha mai condiviso uno degli obiettivi dell'integrazione europea, che è quello di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei. Se oggi, in tempi di nazionalismi, sovranismi, questo ha ancora un senso. Però è ancora incardinato questo obiettivo nei trattati. Quindi lo scopo dell'integrazione europea non è uno scopo economico, è uno scopo, in senso ampio, federalista. Adesso è molto contestato, lo sappiamo. Però giustamente Thomas Janssen ha inserito nel titolo di questa conferenza crisi dell'Unione o crisi del Regno Unito? A mio avviso è crisi del Regno Unito, ma soprattutto ci sono tre paradossi che vi enucleo brevemente e chiudo la mia relazione, che è soltanto, diciamo, iniziale, no? Provocatoria. Primo paradosso, il Regno Unito adesso è in corso di uscita, ma non è ancora uscito, è ancora dentro l'Unione Europea, a tutti gli effetti, è un paese membro come gli altri. Non voleva uscire. Il primo paradosso è che il Regno Unito, il governo del Regno Unito, non avrebbe voluto Brexit, ma voleva soltanto ottenere uno statuto, diciamo una sua posizione migliore rispetto a quella degli altri stati partecipanti all'Unione Europea. Cosa voglio dire? Voglio dire che il Regno Unito, grazie ad alcuni meccanismi che non ci interessano, si trovava a non dover soddisfare alcuni obblighi. Quindi, per esempio, Schengen, come voi sapete, il Regno Unito non appartiene. L'euro, come voi sapete, non è mai entrato in vigore per il Regno Unito. E via discorrendo. Quindi, cos'è successo nel 2015-2016? È successo che il governo Cameron ha chiesto ai suoi colleghi europei, ai governi degli Stati membri, di poter avere ancora dei privilegi ulteriori, molto importanti, poi se ci saranno domande vi dirò quali, e i governi, diciamo confratelli, temendo il referendum progettato, un referendum sulla Brexit già in programma, nel programma del governo Cameron, gli hanno concesso quello che il governo del Regno Unito chiedeva. Però tre anni di campagna mediatica contro i vincoli, la macchina burocratica, le pastoie dell'Unione Europea hanno spinto, e anche un certo disagio nella popolazione, nei lavoratori britannici, hanno spinto, appunto, come sapete, il risultato, l'esito del Leave, no? L'alternativa era tra Remain o Leave. Questo è un punto cardinale e giustifica il fatto che Cameron, il giorno dopo l'uscita, cioè il referendum positivo per l'uscita, cosa ha fatto? Si è dimesso. Non era sua intenzione uscire dall'Unione, era sua intenzione restarci ancora più, diciamo, favorito come paese. Perché questa posizione del Regno Unito? Perché questa ostilità nei confronti della Unione Europea? Caso ben diverso dall'Ungheria, dalla Polonia e anche dall'Italia. Il Regno Unito ha un'economia eccezionale, è un sistema liberista, è un sistema concorrenziale che ha delle relazioni privilegiate con la dimensione atlantica, no? E con un sacco di altri paesi del mondo che fanno parte dell'ex impero britannico, noto come Commonwealth, no? Mondo di salute comune. Quindi le motivazioni erano egoistiche, per intendersi, poco solidaristiche con gli altri confratelli europei. Quindi il primo paradosso: non voleva uscire, ma si è trovato a dover uscire. A questo punto deve uscire o dovrebbe uscire, secondo i trattati dovrebbe uscire, poi vi dirò che c'è stata una modifica in questo quadro, però ha voluto uscire privilegiato, nel senso non voleva uscire senza accordo, voleva uscire con un accordo che lo favorisse. I termini essenziali, lasciando da parte le questioni tecniche, tipo la questione irlandese, i soldi da pagare all'Unione Europea, eccetera, la questione fondamentale era la seguente: il Regno Unito voleva mantenere il portafogli nell'Unione, no? E, come giustamente dice un politico che non cito, il cuore a Washington o comunque nell'Atlantico, nei confronti degli Stati Uniti. Infatti Trump-May sono un rapporto ancora oggi privilegiato, se ascoltate i media ci sono spesso queste, no? questi scambi di sostegno. L'accordo è stato fatto, ma non è molto favorevole al Regno Unito, perché il Regno Unito voleva fine libera circolazione delle persone, quindi cittadini italiani, spagnoli, portoghesi, greci che vanno a lavorare in Regno Unito non li vogliamo più. Ma vogliamo il mercato europeo, 520 milioni di consumatori e di utenti di servizi finanziari, aperto per la manifattura industriale britannica e per le banche e le assicurazioni britanniche. Questo gioco non è riuscito, stranamente i 27 sono rimasti compatti, è straordinario questo, politicamente straordinario, e di conseguenza May è dovuta andare, la Theresa May, la Presidente, la Prime Minister, è dovuta andare davanti al Parlamento britannico sventolando non tanto l'accordo, ma quanto una dichiarazione politica che è allegata all'accordo, che è reperibile online se interessa, in cui si prospetta una pessima posizione futura del Regno Unito rispetto all'Unione Europea. Ci tornerò fra un attimo. Quindi accesso privilegiato? No. Secondo paradosso, uscita con accesso privilegiato non è stato ottenuto. Nel frattempo al Regno Unito è stata concessa però una posizione di favore, perché la Corte di Giustizia, in una sentenza adottata sprombattuto in un mese e mezzo, cioè il giudice dell'Unione Europea, ha detto: beh, se il Regno Unito vuole, ha tre possibilità invece che due: può uscire con l'accordo, with the deal, può uscire senza accordo, no deal, oppure può ripensarci e può restare dentro l'Unione. Questo non è previsto dai trattati, eh? Se voi leggete l'articolo 50 non trovate niente sul ripensamento, e invece trovate la sentenza della Corte che dice che ci si può ripensare, perché lo scopo è quello di tenere gli Stati membri dentro, non di costringerli ad andare via. Oggi mancano 3 giorni alla scadenza del termine, no? Ma noi non sappiamo ancora quale sarà la sorte del Regno Unito, né soprattutto lo sanno le imprese, le grosse imprese che impiegano centinaia di migliaia di lavoratori anche britannici e che producono per un mercato mondiale, continentale, europeo in particolare, quindi un mercato europeo potentissimo, e all'improvviso dopodomani, dopodoman l'altro, si troveranno a dover produrre per un mercato nazionale di neanche 60 milioni di abitanti. Cosa vuol dire questo? Non è che non potranno esportare nel resto del mondo e in Europa. Sì, lo potranno fare ovviamente, però lo potranno fare, ma le moto Triumph, io sono un motociclista e già costano abbastanza, saranno rincarate del 20%, quindi sarà una dura scelta per il consumatore europeo o delle Filippine acquistare un bene britannico buono, efficiente, ma che costa un sacco di soldi di più. E così arriviamo al terzo paradosso, e qua chiudo. Il terzo paradosso è interesse della democrazia l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione? Certo, è una scelta democratica, quella del referendum del giugno 2016, no? tutti lo sappiamo, è passata con una minuscola percentuale di favorevoli, però la democrazia è democrazia, eh? Gli inglesi sono i padri della democrazia mondiale e quindi dobbiamo imparare da loro. Però attenzione, la democrazia è un oggetto, tutti lo sanno, tutti lo sappiamo, molto delicato, eh? Una campagna di informazione battente, partigiana, e non motivata, se voi leggete, andate su Twitter, andate sui social, trovate una marea di stupidaggini, ma veramente una marea di stupidaggini, può distorcere il gioco della democrazia. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano gli elettori britannici se gli si dicesse, attenzione, certo nessuno ha la sfera per prevedere il futuro, però è probabile che fra 5 anni la compressione del PIL britannico sarà molto significativa e molti licenziamenti nelle grandi imprese britanniche. Perché? Vi faccio un esempio, avete presente il TTIP, l'accordo di partenariato mai entrato in vigore fra Unione Europea e Stati Uniti? Era voluto dal Regno Unito. L'accordo fra Unione Europea e Canada, il temutissimo CETA, era spinto dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna. L'accordo con il Giappone, che ha richiesto 6 anni di negoziati, non uno, 6 anni di negoziati, e che apre alle merci europee e viceversa, i mercati giapponesi, è stato molto voluto dal Regno Unito. Bene, adesso dopo la Brexit, cioè fra 3 giorni, il Regno Unito si dovrà rinegoziare ciascun accordo per conto proprio. Okay? Quindi se le imprese, la Triumph, vorrà vendere motociclette in Giappone, non potrà utilizzare l'accordo europeo, ma dovrà utilizzare l'accordo Gran Bretagna-Giappone, che non ha ancora iniziato a negoziare. Questo vuol dire che, sotto profilo puramente economico, non politico, questa scelta democratica è come darsi la zappa sui piedi. Allora, sarebbe bene che gli elettori fossero ben informati delle scelte che prendono, non è mettere, diciamo, un bigliettino nell'urna elettorale, no? Ci sono delle conseguenze che magari non si intravedono, ma che la marcia dei 5 milioni di londinesi qualche giorno fa dimostra, no? C'è una certa inquietudine nel non aver capito bene i termini del problema quando si è votato per... Io mi limito a questi 3 paradossi e poi lascio naturalmente a voi le considerazioni, a voi e ai colleghi le considerazioni.
Grazie mille. Bene, tante grazie. È stato molto chiaro e l'applauso è meritato. E adesso sentiamo Giulia Ercolesi, che parlava, come ho detto, sulla dimensione politica di questa cosa, e sono curioso di sentire quello che ha da dire.
Grazie, si sente? Dunque, de te fabula narratur, si potrebbe dire, non soltanto perché le questioni che riguardano l'Unione Europea ovviamente sono questioni di politica interna più che di politica estera, ma per ragioni che riguardano sia l'Europa sia il destino delle nostre democrazie. Io sono molto pessimista, lo dico subito, e penso che si stia chiudendo una fase nata nel 89, ma non nel 1989, forse nel 1789, forse addirittura nel 1689, quando proprio in Inghilterra nacque per la prima volta una barlume di democrazia liberale che fu poi un faro per tutti i paesi che adottarono successivamente quel modello. La democrazia britannica è stata un modello paradigmatico per quasi tutti i paesi che sono oggi democrazie liberali. Lo fu in modo assolutamente evidente per il Risorgimento italiano. I nostri risorgimentali avevano in mente 2 modelli. Il parlamentarismo britannico per un verso e la Francia dei principi dell'89 per un altro. qualcuno il federalismo svizzero, i più lungimiranti guardavano già l'allora lontanissima democrazia americana, ma sostanzialmente di questo si trattava. Dopo l'unità d'Italia fu aggiunta una strofa all'inno di Garibaldi che diceva: la Senna e il Tamigi saluta ed onora l'antica signora che torna a regnare. L'antica signora era ovviamente l'Italia, ma coloro che la aspettavano erano la Senna e il Tamigi. Quelli erano i punti di riferimento, contrapposti alla leggenda negra della dominazione spagnola in Italia, alla controriforma che l'aveva segnata, in realtà quel modello britannico era stato a sua volta un modello anche in larga misura, anche se oggi è di moda dire il contrario, per la creazione della democrazia in Francia. Si pensi a Montesquieu, alle lettere inglesi di Voltaire, a Guizot e, per quel che riguarda sempre il modello anglo-americano, a Tocqueville, a Constant. Perdere l'Inghilterra significa perdere quindi una parte della nostra storia, non soltanto della storia dell'Unione Europea degli ultimi anni. E credo che il modo in cui ci si è arrivati sia davvero paradigmatico di questa sorta di tramonto dell'Occidente. Proprio un secolo fa un libro fortunatissimo di Oswald Spengler si chiamava Il tramonto dell'Occidente, era un libro molto farraginoso di un signore che sicuramente aveva in mente che il tramonto dell'Occidente era causato da troppo, anziché troppo poco, liberalismo, anche se poi era in realtà, si sarebbe rivelato un antinazista, nonostante che la vedova sua, come quella di Max Weber del resto, volessero ascrivere anche la sua opera ai progenitori del nazismo. Quel libro ebbe una importanza enorme perché fu enormemente diffuso nell'Europa di quegli anni, ma riteneva che fosse un eccesso di liberalismo ad avere causato, a stare causando il tramonto dell'Occidente. Credo che oggi stiamo arrivando al tramonto dell'Occidente per ragioni diametralmente opposte, cioè un ritorno a una democrazia antiliberale. Noi che siamo nati dopo la Seconda Guerra Mondiale consideriamo democrazia e liberalismo quasi come sinonimi, perché siamo inconsapevolmente nati con una cultura politica sostanzialmente americana, almeno noi che non siamo mai stati comunisti, che non abbiamo mai avuto entusiasmi per un modello radicalmente opposto a quello. E in realtà se voi leggete per esempio la storia del liberalismo europeo di Guido De Ruggero, c'è tutta una discussione sulla contrapposizione fra democrazia e liberalismo, che quando io l'ho letto a 16 o 15 anni non avevo ben compreso. L'ho compreso a partire dal 1994 in realtà, quanto democrazia e liberalismo potessero essere non sinonimi, ma in qualche caso termini in qualche modo non dico antitetici, ma quasi. E oggi noi siamo quindi di fronte a questa situazione: crisi dell'Europa e insorgenza di un modello totalmente alternativo a quello che abbiamo vissuto, almeno noi che siamo nati in Italia o in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale, come un modello che davamo per scontato. L'Europa è in crisi chiaramente ed evidentemente, è in crisi di legittimità, ed è in crisi di legittimità proprio quando servirebbe di più. Non esiste più, come nel momento fondante dell'Unione Europea, quel fornitore di senso che era in qualche modo l'Unione Sovietica. Di fronte al modello totalmente alternativo che era l'Unione Sovietica, che almeno dal 1956 in poi si presentava agli occhi della maggioranza degli europei come privazione delle libertà e miseria generalizzata, oggi esistono nel mondo altri modelli che promettono invece prosperità senza libertà. E rispetto a questi modelli noi siamo privi di anticorpi. In particolare noi siamo privi di anticorpi rispetto a quelli che saranno i protagonisti, se noi continueremo a insistere in questo nostro declino autoinflitto del XXI secolo, soprattutto la Cina, che a differenza degli europei, a differenza si può dire oggi di tutti gli occidentali, è quella che davvero è capace di guardare lontano, di pensare al futuro, di investire non solo su queste infrastrutture ciclopiche, ma anche sulla formazione della classe dirigente futura, cosa che noi facciamo molto di meno. Il nostro Presidente della Repubblica, quando si è recato una delle ultime volte in Cina, ha visitato un posto che si chiama Chongqing. Chongqing è una città che sta nel centro della Cina, di cui la stragrandissima maggioranza dei nostri concittadini italiani ed europei ignora perfino l'esistenza. È un posto che ha 30 milioni di abitanti, considerandolo ovviamente con il suo circondario, come quando si parla di grande Londra o di grande Parigi, in enorme crescita industriale e tecnologica. 30 milioni di persone in enorme crescita industriale e tecnologica significa qualcosa che è paragonabile a metà dell'Italia, a metà della Francia, a metà della Gran Bretagna, al 40% della Germania, ai tre quarti della Spagna o all'intera Spagna senza Catalogna e sostanzialmente altrettanto per la Polonia. Di che cosa stiamo parlando? Come potete pensare che le antiche nazioni europee possano avere voce in capitolo in un mondo come quello che noi abbiamo oggi, di fronte a un mondo in cui una sola città cinese vale come la metà delle più grandi nazioni europee della nostra storia? È chiaro che non c'è partita, è chiaro che dal punto di vista delle grandi potenze esistenti nel mondo, la Cina tra l'altro non ha più ragioni per poter essere ancora un protagonista subalterno come lo è stato innaturalmente negli ultimi tre secoli per la arretratezza tecnologica che aveva nei confronti dell'Occidente prima e per il comunismo che l'ha tenuta in sostanziale sottosviluppo per 50 anni dopo. Oggi è chiaro, diventerà la potenza egemone e se il resto del mondo, in particolare l'Occidente, non sarà capace di capire che di fronte a questi protagonisti o ritrova, come l'aveva trovato 50, 60, 70 anni fa, una sua presenza nel mondo, oppure è destinato a subire non soltanto l'egemonia economica, non soltanto l'egemonia tecnologica, ma anche quella egemonia in termini di soft power, di influenza culturale, di capacità di proporsi come modello paradigmatico della civiltà che essa ha avuto negli ultimi secoli e in particolare dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. È successo che la bussola l'abbiamo persa quando abbiamo vinto, probabilmente. Dopo l'89 qualcuno ritenne che la storia fosse finita, che avessimo bisogno non più di scontri politici o di scontri fra culture politiche, ma soltanto di buoni amministratori dell'esistente. Pensate alle differenze fra il ceto politico che abbiamo oggi, noi per esempio in Italia, che siamo stati in qualche modo per la seconda volta in 90 anni all'avanguardia di una regressione comune più che un paese arretrato, pensate alla differenza che c'è fra questo ceto politico che abbiamo oggi e quello che era stato il ceto politico nei momenti migliori della cosiddetta Prima Repubblica. Pensate ai partiti minori, non dico ai grandi partiti, ma ai partiti minori. Il Partito Repubblicano aveva come leader Ugo La Malfa, il Partito Liberale aveva come leader Giovanni Malagodi. Se voi leggete oggi gli scritti di Giovanni Malagodi e li paragonate a Salvini, Di Maio, anche a Renzi o a questo tipo di ceto politico che oggi abbiamo, vi sembra di avere di fronte dei giganti. E pensate al modo in cui sono state affrontate. Io sono stato un grande critico della riforma costituzionale di Renzi, ci ho scritto pure un libro molto critico, ma pensate alla differenza. Si parlava di riforme costituzionali già a partire dalla fine degli anni 70. Negli anni 80, per introdurre quella riforma costituzionale che era sostanzialmente patrocinata dai socialisti, si mobilitarono fior di intellettuali e vennero riscoperti gli scritti di Max Weber all'epoca della Repubblica di Weimar. Un personaggio come Luciano Cavalli scrisse un sacco di volumi sulla leadership carismatica in generale, sul modello americano, sulle esperienze storiche delle leadership carismatiche. guardate, fate il paragone fra questo dibattito e il modo in cui si è discusso della nostra riforma costituzionale, dal mio punto di vista fortunatamente persa, fortunatamente sconfitta 2 anni fa. Nell'ultimo numero della rivista Il Mulino, Romano Prodi dice che non è la storia ma l'esperienza personale che può essere considerata magistra vitae, abbastanza anticlericale come sono, potendo scegliere fra la pronuncia ecclesiastica e quella riformata del latino, scusatemi ma preferisco quella riformata, dice Romano Prodi: ho parlato con Helmut Kohl all'epoca in cui discutevamo dell'euro, mi diceva Helmut Kohl: gli industriali tedeschi non vogliono assolutamente l'euro, io voglio l'euro perché mio fratello è morto in guerra. Diceva quindi, ne traeva la conseguenza Prodi, non è la storia che è magistra vitae, è l'esperienza personale. Non è necessariamente così. C'è almeno un leader politico oggi nell'Europa contemporanea che ha, come spesso ripete, un senso della tragicità della storia che la stragrandissima parte degli altri leader politici europei e occidentali oggi non ha. E quello è Emmanuel Macron, che è stato eletto per sbaglio, avendo vinto per 4 volte di seguito la lotteria di Capodanno per una serie di fortuite coincidenze che hanno fatto sì che gli altri possibili suoi rivali si fossero messi fuori combattimento da soli. Però questa totale sparizione di quella che era un tempo la centralità della storia nella formazione dei cittadini dell'Occidente è probabilmente una delle cause principali di tutto questo. La Brexit o il Brexit è anche il frutto di questo. C'è una particolarità che hanno avuto i paesi di lingua inglese, quelli che con un francesismo molto diffuso i nostri politici chiamano sempre i paesi anglosassoni, quanto anglosassone in inglese è soltanto la popolazione che abitava l'Inghilterra prima della conquista normanna nell'undicesimo secolo, ma transiat. C'è una particolarità che aveva la classe politica sia inglese che sia britannica che americana: la politica e la cultura erano più dissociati di quanto non lo fossero nell'Europa continentale. Vi dicevo prima del livello della classe politica, del livello medio ma anche dei vertici della classe politica italiana nella cosiddetta Prima Repubblica. E in Inghilterra e negli Stati Uniti non era sempre così. Proprio Max Weber, andando in America, si stupì del livello non granché dal suo punto di vista della classe politica americana, e un bovaro del Midwest gli disse: caro professore, noi preferiamo pisciare in testa ai nostri uomini politici piuttosto che farci pisciare in testa da loro. E in Inghilterra anche, con qualche eccezione come la società fabiana o cose di questo tipo, se voi dite a un cittadino britannico che siete stati a suo tempo interessati alla vita politica attraverso lo strumento della cultura politica, vi guarda un pochino sorpreso, perché abitualmente questo lì non c'era. Perché? Perché non c'era la polarizzazione che c'era sul continente, perché la cultura politica di base era molto più omogenea sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti rispetto a quanto non fosse nei nostri paesi. Se voi guardate per esempio il famoso dibattito fra Kennedy e Nixon, che ogni tanto viene ritrasmesso a tarda notte da Rai Storia, la cosa che stupisce, che colpisce moltissimo oggi, è vedere quanto poco polarizzato fosse quel dibattito. Non che non si notino le differenze, ma Nixon e Kennedy nel 60 dibattevano all'interno di un paradigma programma pienamente condiviso, perché negli Stati Uniti e in Inghilterra, dove pure il senso della storia era meno forte di quanto non lo fosse nel continente europeo, il surrogato era l'identificazione con la Costituzione scritta negli Stati Uniti, con la Costituzione di fatto in Gran Bretagna. La formula patriottismo della Costituzione non l'ha inventata Jürgen Habermas, l'ha inventata Roberto Michels quasi 70 anni prima per descrivere il patriottismo inglese. E in questa situazione è paradossale che proprio loro, cioè il paradigma della democrazia liberale nel resto dell'Occidente democratico, siano oggi quasi all'avanguardia forse è stata l'Italia, ma subito dopo l'Italia all'avanguardia in questa ondata di rigetto. Ecco, perché ha vinto Brexit? Ha vinto perché di fronte a questo crollo della centralità della storia, di questa mancanza assoluta del senso della tragicità della storia, i nostri concittadini si convincono, in Italia questo fenomeno è assolutamente evidente, che peggio di così non può andare, perché pensano che quel tipo di libertà, prosperità e pace di cui abbiamo goduto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi sia la condizione naturale della convivenza umana, anziché una eccezione nella storia dell'umanità, e che quindi qualunque avventura può essere corsa senza rischiare di mettere tutto questo a repentaglio. Di qui una infantilizzazione della politica di massa, proprio nel momento in cui essa diventa più complicata da gestire, perché nel mondo globale di oggi ci sono tre condizionamenti che pesano come macigni e che impediscono di continuare a mantenere in piedi lo stesso sistema politico-economico di cui abbiamo goduto in questi anni. Questi mutamenti sono tecnologici, perché la società industriale non esiste più, non può essere resuscitata, perché i mezzi di produzione non possono più essere quelli della società industriale. Demografici, perché non esiste più quella possibilità di mantenere in piedi il virtuoso welfare liberale e socialista costruito negli anni 40, quando la piramide demografica è rovesciata. Vincoli che derivano dalla globalizzazione, perché lo Stato nazionale non esiste più come Stato sovrano che può imporre politiche economiche totalmente diverse da quelle dei nostri partner. Ci provò già quando non c'era l'Unione Europea, c'era solo la Comunità Economica Europea, non c'era l'euro, eccetera. Ci provò il primo governo Mitterrand nel 1980 e durò 6 mesi. Il primo governo Mauroy fu spazzato via nel giro di 6 mesi, perché non poteva fare politiche diametralmente opposte a quelle dei principali partner commerciali della Francia. La stessa cosa è successa molti anni dopo in Grecia. Cioè, proprio quando le cose si fanno più complesse, quando viene ridicolizzata più di ogni altra la profezia di Lenin, che diceva che la sua cuoca sarebbe stata in grado di gestire gli affari di Stato in una situazione in cui questi sarebbero stati sempre più automatizzati, proprio in questo momento si arriva a questa infantilizzazione assoluta, per cui si può credere che insieme la flat tax, la controriforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza possano tutti e tre essere messi in piedi e non avere conseguenze catastrofiche, soprattutto su quella grande massa di giovani che hanno votato per queste cose. Il massimo della democrazia diretta coincide con il massimo potere di oligarchi che non hanno più neppure la pretesa e non hanno più neppure la ambizione di incidere sulle scelte politiche, ma soltanto di gestire il potere. È il trionfo del 68 in un certo senso. Ho l'orgoglio di essere stato un critico della democrazia diretta nel 68 e mi pare che a 50 anni di distanza tutte le critiche che io e pochi altri facevamo allora alla democrazia assembleare si dimostrano ancora più evidenti. La personalizzazione della politica crea discredito, perché nel momento in cui si personalizzano sempre di più le scelte, tanto più vincono le campagne negative che creano discredito, sia nel caso che siano fondate, sia nel caso che siano infondate, ma il risultato è che ci sono dei simpatici balordi nella politica, che un tempo erano l'eccezione e che diventano la regola, che l'ignoranza è considerata sinonimo di autenticità, la sprovvedutezza esibita è considerata sintomo di sincerità e di autenticità, che onestà e volontà politica siano sufficienti. Non esiste trade-off, non esistono valori in contrapposizione gli uni con gli altri, si può promettere capra e cavoli facendo credere che basti soltanto volere ed essere onesti perché tutto questo. E questo che cosa produce? Produce oclagogocrazia, neologismo di mia invenzione che significa il governo dei ciarlatani. Perché la politica mainstream, la politica principale, avendo perso il riferimento alle culture politiche, non avendo in sé la forza di proporre alternative, l'unica eccezione che io vedo è quella di Macron nel mondo contemporaneo, nelle democrazie occidentali contemporanee, l'unica pensata che hanno come Cameron quando convoca, senza averne nessunissimo dovere, senza avere nessunissima ragione per doverlo fare, il referendum sulla Brexit, la politica mainstream trova come unica soluzione quella di cercare di fare concorrenza ai populisti sul loro stesso terreno, diluendone il discorso. Renzi tutto sommato non ha fatto qualcosa di molto diverso da Cameron da questo punto di vista, e quindi la politica mainstream va al rimorchio del populismo e gli elettori preferiscono l'originale alla copia. Fino a poco tempo fa, e con questo finisco, i nemici della democrazia liberale pagavano un tributo formale, anche quando dicevano delle cose che erano assolutamente in contraddizione con tutti i principi fondamentali della democrazia liberale, non la negavano per principio. Oggi non è più così. Oggi ci sono leader eletti, sì, democraticamente, se per democrazia si intende soltanto il principio di maggioranza, dicono apertamente: noi vogliamo una democrazia illiberale. Oggi il populismo annebbia i confini fra democrazia liberale, autoritarismo e totalitarismo. In questo l'Europa non può che essere vaso di coccio fra dei vasi di acciaio che tutto sommato nelle dimensioni che possono avere sono ancora oggi gli Stati Uniti alla deriva anch'essi, non per la prima volta negli ultimi 20 anni, e la Russia, ma soprattutto la Cina che in particolare è la sola che sembra essere capace di guardare lontano. Quindi il Brexit, dal mio punto di vista, altro non è che un tassello ulteriore in questa storia che purtroppo ci accomuna e rispetto alla quale io non so intravedere quale possa essere lo strumento per innescare una riscossa civile, liberale e democratica, perché quando ci si trova di fronte a delle mutazioni che sembrano essere non soltanto di una temperie culturale che dura per qualche anno, ma che diventano temperie quasi antropologica, che cosa dovrebbe accadere per provocare una resipiscenza? Credo che in assenza di catastrofi questo difficilmente possa capitare. Capita che i popoli cambino fortemente la loro, è successo all'Italia, è successo alla Germania, solo che ci sono volute decine di milioni di morti, sconfitte spaventose e costi umani oltre che economici. economici spaventosi. Nessuno credo possa augurarsi qualcosa di questo tipo, ma io francamente non sono in grado di capire che cos'altro potrebbe tirarci fuori da una tendenza che ormai sta andando avanti da qualche decennio, se non una grande catastrofe che nessuno ovviamente si augura. Io tiro sempre sul morale ultimamente a tutti coloro con cui parlo.
Tante grazie Giulio per questa relazione vasta e molto interessante che ci fa, che ci ha fatto spiegare a quante cose si possono pensare parlando del Brexit. Grazie tante. Più vicino. Ok. Allora, adesso tocca a me, è difficile dopo questo, questa bella relazione di Giulio Arcolessi. Io avevo preso il compito di parlare delle ragioni sulla storia del Brexit e sulle ragioni che hanno fatto sì che siamo adesso a quel punto dove siamo. Tante cose sono già state dette, ma vi ricordo che subito dopo l'entrata, prima cosa che volevo dire è che il Brexit o la Brexit comincia tanti anni prima dell'appartenenza della Gran Bretagna nella Comunità Europea. Infatti, subito dopo che la Comunità Europea è stata fondata e ha cominciato a lavorare, gli inglesi hanno, per ostacolare un po' questa operazione, fondato una propria organizzazione che si chiamava, in italiano non so come dire, Free Trade Association, EFTA. La EFTA è l'abbreviazione.
Di libero scambio.
Sì. E perché pensavano o speravano anche che i diversi paesi potevano far partecipare a questa EFTA e non alla Comunità Europea. Ma questo tentativo è fallito. Dopo 10 anni hanno riconosciuto il fallimento della loro creazione e hanno deciso di finalmente di integrarsi, di diventare membri della Comunità Europea, anche perché hanno riconosciuto che fra dentro possono più fare per formare, per forgiare questa comunità nel senso loro. Per rispondere al scetticismo dell'opinione pubblica britannica, è stato raccontato ai britannici che si trattava solo di una operazione economica che non aveva niente a che fare con la politica e certamente non aveva neanche a fare con la creazione di una unione politica. Sul continente allora volevano tanti che si fosse anche la Gran Bretagna nella Comunità Europea, perché dicevano, questo era l'argomento convincente allora, che la Gran Bretagna, che è la patria della democrazia e del parlamentarismo, e con loro presente nella comunità sarebbe più facile di politicizzare, di democratizzare questa comunità economica, come si chiamava allora, però questo era naturalmente un errore, è stato un equivoco. Ciò che ha sempre realmente interessato i politici inglesi riguardo alla Comunità Europea e l'Unione Europea sono i vantaggi economici e commerciali associati all'appartenenza e solo su questa base hanno misurato nei decenni successivi il loro impegno europeo. Non hanno condiviso la visione di un'Europa politicamente unita dotata di istituzioni federali e democratiche che parlano e agiscono a nome di tutti, e quelli molti particolari, definiti comunitariamente, dove la possibilità degli Stati membri non riescono e dove è richiesta un'azione comune nell'interesse del tutto e delle varie parti. Negli sforzi per far crescere la crescita della comunità europea o l'Unione Europea, che nel corso dei decenni sono stati principalmente intrapresi nel contesto delle conferenze intergovernative di Maastricht, di Amsterdam, di Nizza, di Lisbona e nella Convenzione Europea che aveva il compito di sviluppare e di creare una costituzione per questa Unione Europea, la parte britannica non portava alcun contributo costruttivo, ma solo preoccupazioni e rifiuto. Così Londra ha insistito in maniera sistematica sulle eccezioni e sulle regole speciali. Il deficit dell'Unione di oggi è dovuto anche, almeno in gran parte, a questo rifiuto della Gran Bretagna di fare una parte positiva e creativa nell'Unione Europea. E è stato già detto che la Gran Bretagna non fa parte né dell'Unione Monetaria né degli accordi Schengen, che crea questo vasto spazio libero. Nel settore della giustizia e degli affari interni non sono presenti, non accettano le regole che sono stati concordati con tutti gli altri. Quanto al finanziamento delle politiche dell'Unione, la Gran Bretagna ha rivendicato sempre un sconto significativo rispetto al bilancio comunitario. Anche nel patto fiscale la Gran Bretagna non interviene. Tutti questi diritti speciali ed eccezioni che sono davanti alla continua tutela della sovranità britannica hanno messo in difficoltà l'idea della comunità, l'idea della solidarietà e in ultima analisi anche nell'obiettivo di unificazione dell'Europa. Su questa base una Brexit è certamente la soluzione migliore per lo sviluppo e il futuro dell'Unione Europea. Il referendum del giugno 2016 ha portato il Regno Unito adesso in un ulteriore isolamento, mentre non pochi cittadini invocano un ripensamento, come abbiamo visto con questa grande dimostrazione dell'altro giorno a Londra e anche le voci nel Parlamento di Westminster. È stato dato a proposito che il motivo della decisione di lasciare l'Unione Europea sia un malessere rispetto all'Europa, che imperversa non solo nel Regno Unito ma in tutto il continente, e che l'annuncio di disintegrazione dell'Unione. Si ricorda anche al riferimento di successi che in vari paesi negli ultimi tempi hanno avuto partiti politici e movimenti xenofobi e contrari all'integrazione. Questa è un'osservazione che è giusta, però l'Inghilterra, la Gran Bretagna, lo stesso è un caso un po' speciale. ufficiale, diciamo. Il Brexit non nasce da un malessere verso l'Unione Europea, ma da una negazione del principio stesso sulla quale è basato l'Unione Europea. Si può però notare che la decisione a favore del Brexit ha avuto un effetto abbastanza positivo sull'Unione Europea, sui 27 paesi che rimangono. Mai sono stati tanti uniti in tutto questo processo del Brexit, i 27 paesi, anche le istituzioni, il Parlamento Europeo, la Commissione e il Consiglio Europeo, hanno tutti questi 2-3 anni avuto una posizione comune che non è stato messo in discussione da nessuno. Poiché dopo la decisione in favore del Brexit si è scretolata una menzogna esistenziale della politica britannica per decenni. Cameron, Farage, Johnson e i loro predecessori e compagni di strada, da non dimenticare la signora Thatcher, non hanno fatto altro che denigrare l'Unione Europea e la politica di unificazione, dando a intendere che tutto il male venisse da Bruxelles e che il compito più importante di Westminster fosse difendere la loro terra e la gente della Gran Bretagna e proteggerla contro questo mostro burocratico che, come è stato dipinto, diciamo, la Commissione e le altre istituzioni europee. La speciale sensibilità britannica rispetto al continente e al processo di integrazione europea, a cui fin dall'inizio la politica britannica ha partecipato con riluttanza, ha poco a che fare con l'europessimismo, l'euroscetticismo e l'ostilità verso il progetto di unificazione che vediamo in altri paesi. C'è solo una cosa che è in comune: il nazionalismo, che nonostante le brutte esperienze che tutti gli europei hanno fatto in qualche modo negli anni passati, si diffonde di nuovo come un virus. Questa volta il nazionalismo è alimentato da una generale perdita di sovranità degli stati nazionali e dall'illusione che otterrebbero migliori risultati per il proprio paese, per il proprio popolo, una politica nazionale che non dovesse rendere alcun conto alla comunità dei vicini. La parziale perdita di sovranità è un elemento costitutivo e necessario per l'appartenenza all'Unione Europea, sancito nei trattati a cui aderiscono gli Stati membri per libera decisione. Prevedono norme vincolanti essenziali per il funzionamento dell'Unione. L'Unione Europea potrà trarre beneficio dal Brexit se negli Stati membri si trarranno le giuste conclusioni dal disastro e dall'isolamento in cui la politica britannica ha portato il paese e i cittadini britannici. L'impresa dell'unificazione dell'Europa merita di essere difesa, ha dalla propria parte la razionalità e il futuro, e ha dimostrato nel passato che è in grado di contrastare le crisi. Per far questo occorre affrontare le cause stesse della crisi, mobilitando dal punto di vista culturale e politico tutte le forze che potranno condurci oltre. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie, siete stati estremamente, direi, esaurienti nelle varie prospettive che avete delineato. Ecco, io avrei una piccola osservazione. Cioè, questi che gli inglesi, scusa, chiami inglesi, vabbè, diciamo i britannici, abbiano fatto resistenza psicologica anzitutto a entrare in un'Unione Europea, a me pare comprensibile, perché è un paese egemone, no? L'è sempre stato, Commonwealth. È difficile per questi, immagino, per chiunque lo sarebbe, no? Sarebbe come dire, non so, nell'epoca dell'impero romano, a un romano, bon, adesso entriamo in una bella comunità in cui ci sono dentro anche tutti questi che sono intorno, perché è meglio così. No, questi resisterebbero, io capisco questo, però progressivamente sono emersi questi problemi, no? Anche a loro, cioè anche ai britannici, sono emersi. Problemi economici, cosa sarà il futuro? In questi 2 anni e mezzo qualcosa è venuto fuori. Ora io mi chiedo, se allora i londinesi hanno manifestato, perché forse hanno cominciato a capire che non si capisce, che non è chiaro niente. Allora la domanda è, l'ipotesi sarebbe, nonostante questo, diciamo, questa sensibilità estremamente egemone appunto che hanno, quindi di forza di separatismo se vogliamo, oppure comunque se entro voglio avere dei privilegi, perché questo è anche... Vabbè, possiamo pensare che se questi problemi fossero stati rappresentati chiaramente ai cittadini britannici prima, la Brexit non ci sarebbe stata?
Ma io penso di sì, perché infatti tutta questa campagna prima del referendum è stata una grande menzogna, no? Hanno parlato di tutto, una menzogna, è stata una cosa incredibile cosa hanno raccontato sull'Unione Europea, su quanto costa la Gran Bretagna, eccetera, eccetera. E forse per questo ci sono tanti che vogliono una ripetizione del referendum. Oggi la gente sa molto di più che sapeva nel momento della prima votazione. Il risultato potrebbe essere diverso.
Scusate, ma per arrivare a un secondo referendum chi deve decidere? Il governo britannico o anche l'Europa?
Aggiungo solo, questo lo rispondi tu, ma volevo solo aggiungere una cosa: il giorno dopo il referendum c'è stato un accesso enorme a Wikipedia e la domanda da cui provenivano su Google era: che cos'è l'Unione Europea? Il giorno dopo il referendum.
Non ho molto da dire, a dire il vero, perché la domanda è corretta, credo che se l'informazione fosse stata adeguata, chissà, se i giovani fossero andati a votare in misura maggiore, parliamoci chiaro, c'era un avvocato generale della Corte di Giustizia negli anni 80 che scriveva le comunità europee queste sconosciute, questo vale per la Gran Bretagna negli anni 80, per la Francia negli anni 2010, per l'Italia non parliamone. Cioè l'Unione Europea è una macchina che funziona e quindi nessuno se ne occupa, però ha anche uno scopo politico e quando lo scopo politico viene sbandierato a livello nazionale non sempre incontra quel favore che forse motivatamente potrebbe. Allora, secondo me c'è un problema, quando si ha bisogno gli uni degli altri si è molto solidali. Quando nasceva l'Unione Europea, la Comunità Economica Europea, prima ancora la CECA, no? Il continente non stava in piena salute. Tanti anni fa iniziai un corso facendo vedere com'era, con delle diapositive, com'era l'Europa nel tipo 51 e i problemi dell'Europa allora e i problemi dell'Europa oggi, no? I ragazzi, sì, effettivamente non stiamo oggi così male, all'epoca si stava molto peggio. Quando poi il tenore di vita aumenta, ci si aspetta che debba aumentare, come accennava forse anche sotto profilo politico, no? Giulio Ercolessi, indefinitamente, quindi un futuro di sorti magnifiche e progressive. Invece non è così, bisogna portarsi, nessun pasto è gratis, come si dice, no? Quindi noi per esempio come paese stiamo perdendo quella chance europea della Europa della conoscenza, abbiamo un sistema, diciamo, universitario, un sistema, diciamo, di formazione specialistica sempre più barcollante, e questo si rifletterà inevitabilmente, non oggi, ma fra 10, 15, 20 anni, quando i nostri giovani andranno all'estero e non avranno più il posto assicurato, perché le capacità, diciamo, la formazione eccetera, non è più quella formazione pur baronale che avemmo 30 anni fa, diciamo, qua in Italia.
No, decide naturalmente, decide il governo con l'appoggio naturalmente del Parlamento, però il problema in questo momento è, già da 2 mesi, è che il Parlamento non è capace di esprimersi, sa esattamente cosa non vuole, ha fatto tanti voti, ma non sanno cosa vogliono, sanno cosa non vogliono, ma non sanno cosa vogliono. E il governo è perso, è stato battuto diverse volte adesso nelle votazioni, e adesso il governo ha anche perso il controllo del processo, perché ieri sera alle 11 hanno fatto una votazione con il risultato che il Parlamento pretende di prendere in mano il controllo sul processo. Allora domani nel Parlamento cercano di fare un certo numero di votazioni, ma non votazioni così proposte dal governo come è quello che si fa normalmente, ma quello che esce dal Parlamento, e vogliono fare delle votazioni su tutte le alternative possibili, e l'alternativa che avrà una maggioranza, sperano, avrà dopo anche una maggioranza in un voto ufficiale e formale.
Allora, questo voto di ieri però è stato un po' complicato, perché è stato detto il Parlamento adesso si esprimerà, però si esprimerà con mozioni non vincolanti, il che significa che, a parte il fatto che hanno già votato contro il trattato negoziato e non possono ottenere verosimilmente nulla di più di questo, contro il secondo referendum e contro l'uscita senza accordo, per cui hanno praticamente già votato contro tutto. Però quello che loro possono fare per vincolare il governo è solo votare una nuova legge, cosa che potrebbero fare, ma a quanto scrivevano oggi alcuni media abbastanza qualificati, l'unico modo per imporre al governo secondo referendum sarebbe votarlo con legge ordinaria.
Nel caso ci fosse un secondo referendum e questo referendum fosse favorevole a un ritorno all'Unione, una nuova adesione all'Unione Europea, che succederebbe? Ci sarebbe un nuovo trattato di adesione all'Unione Europea? E nel caso il referendum avesse un responso negativo, cioè fosse favorevole nuovamente a un Brexit, che succederebbe della Scozia e dell'Irlanda nel caso loro volessero rimanere nell'Unione Europea? Grazie.
Chiedo io? Ma in primo luogo penso, mi dovrete perdonare, sarò un po' grossolano in confronto alla finezza culturale dei relatori. Pensavo a quanto è stato detto dell'EFTA e poi ai tentativi fatti dall'Inghilterra e dalla Gran Bretagna per ampliare il più possibile e obbligare all'unanimità, che ha in pratica in parte paralizzato l'attività di tutta la comunità europea. E sappiamo bene che sono un po' la longa manus dell'altra parte dell'Atlantico, che certamente non hanno mai gradito di avere una Europa potente. Ma pur di fronte a queste perplessità, le riflessioni che ha fatto il Giulio Ercolessi sulla Cina mi fa pensare che senza l'Inghilterra saremmo veramente molto 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 deboli in confronto alle megapotenze che si stanno espandendo nel mondo. Quindi ricordiamo questo aspetto negativo, del comportamento negativo iniziale, però riflettiamo che senza la Gran Bretagna, il Regno Unito, saremmo ancora più deboli come Europa nel contesto mondiale. Seconda cosa, sulle democrazie, sempre di quanto le giuste riflessioni di Giulio Ercolessi, siamo sempre sicuri che fossero democrazie o non piuttosto siano sempre state delle oligarchie al potere? Pensiamo ai Kennedy, per me pensavano di comandare in proprio, sono stati fatti fuori, cioè ci sono sempre delle oligarchie dappertutto che riescono a indirizzare le decisioni apparentemente democratiche delle masse. Non so se è una mia, diciamo, terza cosa, invece, è proprio una piccola domanda di dettaglio. Nell'attuale import-export tra Regno Unito e Europa, paesi europei, come, chi è in vantaggio, diciamo? Siamo più gli europei che esportano nel Regno Unito o viceversa?
No, solo alcune precisazioni. Innanzitutto ringrazio tutti e tre gli autori. L'uno esprimeva con i paradossi la criticità e la complessità di questa situazione. Giulio invece era pessimista in assoluto su come la stessa Inghilterra se la caverà o come noi tutti europei ce la caveremo. E invece Thomas, tutto sommato, se non ho sbagliato di capire, mi sembrava non proprio granché scontento del fatto che ci fosse la Brexit. Personalmente penso che non sono così pessimista, penso che ne usciremo in qualche modo, anche in questo momento siamo in un grandissimo caos, ma che gli inglesi, come hanno detto appunto, no a tutto, quindi non vogliono andarsene senza un accordo, non vogliono certo tipo di accordi. Adesso hanno quest'ultima mossa, quella di ieri, che rimanda al Parlamento, diciamo, la decisione, che in qualche modo, francamente, io non sono una costituzionalista, ma meno che meno costituzionalista inglese, anche se l'Inghilterra non ha la Costituzione scritta, non importa, però questo lo vedo come un sovvertimento di quel tipo di democrazia che era quella inglese, che è la democrazia del primo ministro, non tanto del Parlamento. Quindi questo Parlamento che avoca a sé una parte del potere, se vogliamo, secondo me è molto interessante. Come andrà avanti, come si concluderà una cosa del genere, perché insomma è in conflitto tra il modo di essere della democrazia attuale inglese e la avocazione del Parlamento della decisione. Come andrà avanti? Ma secondo me questo apre uno spiraglio in qualche modo positivo. Non so dire come andranno avanti, ma questa è la chiave di volta. Attraverso questo hanno uno strumento. Il fatto che ci sia stata poi la sentenza della Corte che consentiva anche un ripensamento, che quindi insomma in qualche modo è tutto questo, sono delle, come dire, delle pezze che sono state lanciate, e poi io non so dire quale di questa farà uscire dalla situazione. Tutto sommato non è male che ci sia stata una crisi così, perché forse ci siamo resi conto che l'Europa invece è molto importante, se ne sono resi conto anche loro. Loro, io non so, nella storia inglese quello che mi ha sempre colpito è il fatto che loro sono un'isola, non hanno avuto tutte quelle battaglie che invece noi europei abbiamo avuto tra l'Alsazia e la Lorena, tra i confini di qua e i confini di là. Loro erano liberi di commerciare, hanno avuto una grande grande libertà rispetto al continente. E quindi c'è, come posso dire, nella loro tradizione, nel loro modo di essere, un estremo senso di libertà. È un'Europa che invece, una Bruxelles che dall'altro ti dà le regole, ti dà dall'alto, è una cosa che è contro la loro storia, non so se mi sono spiegata. Il fatto che la loro Costituzione non sia scritta è un'altra delle cose, secondo me, essenziali. La Costituzione inglese non è scritta perché origina dal basso, è l'insieme della Magna Carta, dell'habeas corpus e di tutte quelle conquiste che nel corso della storia gli inglesi sono riusciti ad avere, ma nasce dal basso, non è dall'alto che ti viene data una Costituzione. E se dall'alto l'Europa vuole dire loro come fare, questo dà fastidio al modo di essere, secondo me, della democrazia. Però ciò nonostante queste difficoltà, io vorrei, il mio intervento è un po' più favorevole. Io penso che ne usciremo, non so dire come, ma secondo me ne usciremo, e con l'Inghilterra, con la Gran Bretagna, come volete. Grazie.
Allora, grazie. Anche l'Europa nasce dal basso, però, eh? È un progetto politico, ma progetto Monnet, no, questo era l'antefatto, no? Però il metodo dei piccoli passi, solidarietà economiche, solidarietà di vita tra cittadini europei. Questo è un metodo che gli inglesi e i britannici apprezzano. Invece sulle domande un po' tecniche che hanno fatto, che avete fatto precedentemente. Allora, il Remain, se vince il Remain come seconda possibilità, dubito che sarà concesso un secondo referendum, ma forse sì, chissà. In questo caso però basterebbe ritrattare la notifica di... cioè basterebbe tornare indietro sui propri passi, non servirebbe nessun trattato, però quello che la Corte di Giustizia disse a dicembre dell'anno scorso è necessario che lo Stato che vuole rimanere, dopo aver detto voglio uscire, ridichiari un'adesione incondizionata, quindi senza trucchi, senza ulteriori privilegi o cose del genere. Questo è molto importante, no? Quindi libertà dello Stato. Tra l'altro la Corte di Giustizia ha detto una cosa interessantissima, dice come andarsene è una scelta sovrana, democratica, così non possiamo costringere ad andarsene quando il popolo britannico dovesse cambiare idea. È certo che questo tira e molla però non fa bene all'integrazione europea, no? Perché potrebbe essere strumentalizzato da altri governi europei, naturalmente, se conviene. E, no, il problema della Scozia, eventualmente dell'Irlanda del Nord, è un problema interno del Regno Unito, si potrebbe dire anche Londra che sta perdendo un sacco di risorse finanziarie, come è noto, che andranno a Lussemburgo, come è noto, è un po' inquieta sotto questo profilo, però sono scelte costituzionali interne al Regno Unito e quindi l'Europa non ha molto da dire.
La Scozia avrebbe un terreno agevolato.
Sì, ma vi ricordate che aveva fatto un referendum proprio pochi anni fa, confermando di terreno agevolato per eventuale secessione?
Certo.
No, fra l'altro la legislazione europea resta in vigore nel Regno Unito. Invece è interessante, chi vuole approfondire, si guardi la legge del Parlamento britannico dell'inizio del 2017. E si sono dati la zappa sui piedi, perché questa legge stabilisce in piena sovranità una serie di condizioni per il recesso che non saranno mai soddisfatte. Questo però è diritto britannico, io non lo conosco, ma leggendo le condizioni che pone il Parlamento, apriti cielo. E certo, la Gran Bretagna è una grossa politica, un'importante politica estera, atlantica, ma non solo. Quindi se, questo per rispondere alla domanda intermedia, no? Se perdiamo la Gran Bretagna, perdiamo una politica estera mondiale, di livello mondialista, perdiamo soprattutto, diciamo, lo spirito britannico, che, diciamo, vedendolo dal punto di vista interno, politico, giuridico, è stata sempre un elemento, come diceva giustamente Thomas Janssen, di frizione interna, no? di cautele nell'avanzamento dell'integrazione europea. però è sempre stata anche un alfiere del rispetto delle regole. Quindi il Regno Unito ha questa caratteristica, fa difficoltà ad assumersene di nuove, ma quando se le assume le porta fino in fondo. Ci sono altri paesi, come è noto, che ne assumono, ecco, per non far nomi, ne assumono tante, però poi non le, semplicemente fanno orecchie da mercante quando le regole devono essere applicate a loro svantaggio. Sull'import-export Regno Unito, Unione Europea, non so le cifre. Due anni fa davano il 60% dell'export manifatturiero avanzato e finanziario, il 60% del PIL del Regno Unito veniva nell'Unione Europea e nei paesi collegati tramite accordi, paesi terzi. L'Unione Europea so che esporta molto anche, in particolar modo alcune industrie tedesche eccetera hanno un grosso export nei confronti del Regno Unito, non ignoriamo tutto i prodotti agricoli o derivati dall'agricoltura, vino e quant'altro che vanno nel Regno Unito, un bel giro di miliardi di euro.
Dunque, una delle ragioni di questo logoramento che c'è stato dipende dai governi, anzi la principale ragione dipende dai governi, perché tutti pensano che l'Unione Europea sia diventata sempre più integrata anche dal punto di vista dei meccanismi decisionali, e non è proprio così, perché quando ci fu il grande aumento delle competenze dell'Unione Europea, ci fu anche in qualche modo, questo fenomeno fu annebbiato dalla ristatalizzazione dei processi decisionali. Perché all'epoca di Giscard e Schmitt la grande crescita dell'Unione Europea andò parallelamente alla crescita del ruolo del Consiglio, che è l'organo in cui sono gli stati cosiddetti sovrani a decidere. Nella CECA, la prima comunità europea del carbone e dell'acciaio, non c'era un ordinamento democratico, c'era un'assemblea parlamentare meramente consultiva, però le decisioni della Commissione erano della Commissione. Andando avanti con il processo di integrazione sono aumentate le competenze, è aumentato il ruolo, ma il ruolo del Consiglio anche ha in qualche modo ristatalizzato in parte. Questo ha consentito ai governi di fare il seguente giochino: si va a Bruxelles in queste riunioni a porte chiuse in cui ancora oggi, nonostante Lisbona, si prendono le decisioni più importanti per la vita dell'Unione, e si prendono delle decisioni a porte chiuse, in genere all'unanimità o per consensus, che significa io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me, e tutte le decisioni sgradevoli, impopolari che i governi europei hanno dovuto prendere, se potevano le facevano prendere dal Consiglio, in modo da prenderle all'unanimità, tornare poi nei rispettivi paesi e dire l'Europa ci impone, l'Europa ci costringe. E questo ha provocato evidentemente nel corso degli anni una progressiva e sempre maggiore delegittimazione dell'Europa. Thomas, io sono d'accordo che tutto sommato, dal punto di vista dell'Unione, avere la Gran Bretagna fuori renderebbe teoricamente le cose un po' più semplici, però se tu e io fossimo britannici oggi, non è che non saremmo fra quelli che chiedono un secondo referendum, immagino, e quindi dovremmo anche vederla da quel punto di vista. Gli Stati Uniti non sono stati sempre, non hanno visto sempre con occhio negativo il processo di unificazione europea, al contrario, all'inizio sono stati il principale motore dell'integrazione europea nell'ambito di tutti i processi di integrazione fra i paesi occidentali. È andata avanti fino almeno all'epoca di Kennedy in questi termini. Dopodiché la cosa si è incrinata in modo tragico all'epoca della presidenza di Bush Junior, quando Rumsfeld, ministro della difesa, contrapponeva la cosiddetta vecchia Europa, che saremmo noi, alla nuova Europa, che erano i paesi di nuova adesione all'Unione Europea, e oggi è veramente in condizioni. D'altra parte è l'unico caso forse nella storia del mondo in cui un paese, una potenza egemone, si ritira dal resto del mondo, come sta facendo attualmente l'amministrazione Trump. Saremo deboli senza la Gran Bretagna, certo, ma saremo deboli anche se non dovessimo riuscire a ritrovare una via verso il processo di integrazione che renda effettivamente l'Europa il soggetto della politica internazionale anziché i 27 o 28 nanerottoli. Che soltanto in quel caso avremmo una voce, dirò di più, che ce l'avremmo soltanto nei momenti di ritrovata sintonia politica fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Non so se questo tornerà ad essere, ma perché l'Occidente abbia voce, la voce in capitolo che ha avuto negli ultimi 70 anni o qualcosa di simile, questo ci vorrebbe e da questo purtroppo siamo fortemente lontani. Una delle ragioni che probabilmente, oltre a quelle che giustamente sono state dette, spinge la Gran Bretagna ad avere questo atteggiamento è che loro, tutto sommato, negli ultimi 200-250 anni sono stati quasi sempre dalla parte giusta. Cioè non hanno avuto, a parte gli orrori coloniali che sono stati comuni a tutti i popoli europei e che forse la Gran Bretagna ha avuto meno di paesi come, che so, il Belgio, l'Olanda o la stessa Francia, per non parlare dell'Italia fascista, ma in realtà sono stati dalla parte giusta all'epoca delle guerre napoleoniche, sono stati dalla parte giusta nel Risorgimento italiano, sono stati dalla parte giusta nella prima guerra mondiale, sono stati dalla parte giusta nella seconda guerra mondiale, sono stati dalla parte giusta nella guerra fredda. Per cui quando molti ci rimproverano di non fare come gli inglesi e di non assumere il motto right or wrong my country, che non si tiene conto di questo elemento, facile right or wrong my country quando nella stragrande maggioranza dei casi, tutto sommato visto dall'ottica di chi difende quel che c'è da difendere di buono nella storia dell'Occidente e della democrazia liberale, si è sempre stati dalla parte giusta, molto più difficile evidentemente se si fa parte di quasi qualunque altro paese europeo. E da ultimo, il problema è proprio che io non credo che esista la possibilità di una democrazia senza elite, non senza oligarchia. L'oligarchia è la legge ferrea dell'oligarchia del già citato Michels di cui si parlava poco prima. Non credo che si debba nutrire una concezione naif della democrazia. La democrazia poi in sostanza, diceva mi pare Sartori, è il potere, il kratos attribuito al demos di scegliere chi governa. Questo è essenzialmente, ed è una scelta effettiva, ed è un potere effettivo, ma la democrazia non è autogoverno del popolo, anche perché a quel punto non si saprebbe chi è responsabile. Oggi c'è l'idea che nessuno è responsabile, che ogni volta che si vota c'è un reset generale per cui qualunque cosa si sia fatta nel passato viene condonata perché si vota una seconda volta, c'è altra gente, altre decisioni, eccetera, eccetera. Non è così, perché quel che si è fatto nel passato poi lo si deve pagare successivamente. Però sicuramente il problema della democrazia liberale oggi è questo, che non esistono più delle elite quali quelle che tutto sommato hanno guidato l'Occidente liberale negli ultimi 70 anni e non senza qualche buon risultato. Oggi c'è l'idea sessantottina che se ne può fare a meno, e io penso che questo sia uno dei frutti perversi di molti dei miei coetanei, tutto sommato. Ma del resto fu detto dello stesso Berlusconi che era la migliore incarnazione del 68, perché a nessuno più che a lui si addiceva il motto vogliamo tutto, dal titolo di quel famoso libro di Nanni Balestrini che in qualche modo esprimeva l'ideologia del 68. In realtà le idee politiche qualche volta prendono dei terreni carsici assolutamente inaspettati. Oggi noi siamo in questa situazione, tornano tra l'altro senza sapere nulla degli esperimenti già fatti nel passato, insomma dal tempo della democrazia classica fino al 68 e oltre, oggi vengono riproposte da persone che non conoscono questi precedenti le stesse cose, andando incontro ovviamente agli stessi inconvenienti. Grazie.
Bene, grazie. Penso che dobbiamo arrivare verso la fine.
Volevo soltanto dare una risposta a Gilda concernente l'ottimismo e pessimismo. Certamente sarà, e Giulio l'ha anche detto, forse, a mio avviso, sicuramente più facile di sviluppare l'Unione Europea nel senso dei padri fondatori senza la Gran Bretagna. D'altra parte, senza la Gran Bretagna ci manca qualcosa di essenziale, di importante. Per questo io sono convinto che la Gran Bretagna ritornerà, perché la globalizzazione non si ferma, va sempre avanti, è un mondo che si sta globalizzando. Un piccolo paese, una piccola isola come la Gran Bretagna, anche se ha una cultura importante, eccetera, non può rimanere solo, e ritornerà, non so quando, non so come, però il sistema dell'Unione Europea dà la possibilità di una reintegrazione, e questo succede. Io penso che la... si veda anche in questa situazione la Gran Bretagna di oggi, e mi sembra che anche gli inglesi, anche loro che hanno votato per il Brexit, devono riconoscere che hanno fatto un errore terribile, perché il caos che hanno creato, la incapacità di gestire questo Brexit che hanno voluto, dimostra che qualcosa non va. E cosa non va? Certamente, a mio avviso, non va il sistema politico istituzionale della Gran Bretagna, che è vecchio, che ha una bella tradizione, una bella cultura, però oggigiorno, come si come è dimostrato, diciamo, anche alla maniera come lavorano in questo momento, mostra che devono cambiare qualcosa nel sistema, ma anche nelle loro menti, si dice, nelle loro teste. Sì, come? Sì. Infatti sì. Sì, sì.
Sulla legge di autorizzazione ratifica più che in genere di politica nazionale, e di taglio referendo.
Bene.
Una domanda sempre.
Qual è il ruolo della corona in questa situazione?
La?
Corona.
Nessuna. Come sempre.
Che
nessuna. La corona garantisce, diciamo, l'identità del paese, del Regno Unito, e rafforza forse le idee e la gente, però non ha un ruolo politico.
Soltanto una precisazione, scusi, il discorso della corona è importante, perché la corona ha la prerogativa della politica estera, quindi il governo non è altro che emanazione della corona, giuridicamente almeno, no? C'è stato un bel conflitto tra Parlamento e governo circa la notifica di Brexit, prima del marzo, cioè il referendum è di giugno 2016, ma solo il 29 marzo 2017 si sono decisi a fare la notifica, quindi sono passati 8 mesi, no? E perché 8 mesi? Perché c'era un problema costituzionale interno, no? Alla Unione. Invece l'Europa è un gigante economico, è un gigante valoriale, diciamo una parola positiva. Non è affatto vero, scusami Giulio, che sia ancora dominato dall'unanimità e dal consenso. Quello che invece è vero è che sono state moltiplicate le istituzioni portatrici di interessi sovranisti, o se volete governativi. Quindi Consiglio dei Ministri e Consiglio Europeo, che prende le scelte su Brexit, fra l'altro, no? Quindi i capi di Stato e di Governo si trovano, si danno una pacca sulla spalla e decidono le sorti dell'organizzazione. Il Parlamento Europeo è importantissimo, ma è solo. Solo con la Commissione Europea, che è super ormai affiliata ai governi, quindi è l'unica istituzione, se, no? Per il 26 maggio, se vincono i sovranisti al Parlamento Europeo, ci spariamo un colpo in bocca, l'Unione Europea è finita, perché di fatto non si... No, drammatizzo naturalmente, però insomma ci sarà un bello scorno per le istanze integrazioniste. Quello che ci manca ancora, per questo gigante economico valoriale è una politica estera. E ancora la Merkel lanciava un'idea di una armata comune.
Bene, vi ringrazio molto per la partecipazione, anche per la partecipazione attiva nel dibattito, e vi invito per il 2 aprile, abbiamo un incontro con un professore dell'università, un politologo che si chiama... Sicilia, che parlerà sulle crisi dell'Unione Europea. Come si chiama? Ieraci. Giuseppe Ieraci. Questo incontro non si terrà qui, ma si terrà dove si terrà? Dove? Ah, sì, nella biblioteca statale probabilmente, sì. Va bene, a questo punto tante grazie e arrivederci.